Terra Terra su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche. Terra Terra su Radio Budrio.
Fiorella Dalla Giacoma, ben arrivata a Radio Budrio, come sta?
Sto benone.
Dove la raggiungiamo?
Grazie. Io sono qui a Marola di Carpineti.
Siamo in provincia di Reggio Emilia?
Sì, sì.
E siete in un bosco bellissimo.
Sì, è un grande marroneto a U e poi c'è anche un frutteto di frutti antichi. Nel mezzo circa c'è la casa.
E voi vivete lì? Da quanti anni?
Io vivo qui.
Da quanti anni?
Sì, dunque, io vivo qui da quando sono in pensione, cioè dal 1985.
Lei ha lasciato
però
la città? Ed è venuta a
vivere. No, non ho lasciato nulla, però ci vivo solo in primavera, estate, autunno. Nell'inverno torno in pianura perché qui c'è neve, può venire brutto tempo, è una grandissima casa, quasi 600 metri quadrati su 4 piani fuori terra, è una casa isolata e non avrei motivo anche di fare o far fare dei lavori perché d'inverno le giornate, il dia è breve, la notte è lunga. Allora, d'inverno, anche per non abbandonarla, torno nella mia casa di Sassuolo. Sassuolo in provincia di Modena.
Di Modena. Perché lei è una donna di crinale?
Io sono donna di crinale nel senso che sono nata e vissuta per i primi 10 anni, e anche un po' dopo, a Ligonchio, che è l'ultimo comune prima del passo di Pradarena, dopodiché c'è già la Toscana.
È vero.
Quindi, il passo di Pradarena insieme al passo del Cerretto eccetera eccetera, la Gastrello, poi si viene qua, è il crinale, cioè il confine tra Emilia Romagna e Toscana, nella fattispecie la parte alta, cioè il crinale dell'Emilia Romagna, e la parte di confine, cioè la Garfagnana, per la Toscana.
Per la Toscana.
Tant'è vero che il maestro Arnaldo Tincani, carpinetano, che è uno storico, ha scritto un libro che io possiedo, Il crinale, una terra che univa e che unirà, non che divide, che unisce, che ha preso in esame tutte le problematiche inerenti alle terre di crinale.
So che lei vive in una abitazione particolare che ha nome Metato.
Vivo in una abitazione il cui nucleo originario era un metato del XV secolo.
Cos'era il metato, mi spieghi?
Il metato era ed è la stanza, ovvero le stanze che ospitano le castagne che vengono qui ce n'erano parecchi metati in quel di Carpineti, qui il comune di Carpineti, c'erano 14 metati.
Ed erano questi ambienti dove si mettevano a seccare le castagne.
Esatto.
Con cosa si seccavano?
Allora, nella parte inferiore, diciamo verso terra, c'era un fuoco senza fiamma. Solo fumo a metà strada fra la parte inferiore e quella superiore di questo metato c'era un caniccio ripiano fatto di sole canne, perché la canna, tutte le canne unite, lasciavano e lasciano ancora passare il fumo, perché le castagne si essiccavano col fumo, il quale va di sopra ed essicca le castagne, le quali naturalmente devono poi venire un po' voltate, strato basso, eccetera. Il fumo deve essere continuativo, notte e dì, per almeno 40 giorni. Normalmente erano costruzioni di sasso i metati, qualcuno aveva addirittura un portico. Comunque questo era un metato del secolo XV. Tant'è vero che qui ci sono ancora i sassi molto anneriti dal fumo, perché un metato non dura un giorno, un mese, un anno, un metato va avanti anni, anni, anni. Ci sono ancora tutti i sassi anneriti. Qui venivano essiccate some su some, una soma è un sacco di castagne, nella parte superiore. Dopo venivano formate in farina per riempire la pancia delle numerose famiglie. In parte potevano anche essere consumate previa cottura, quindi ammollate molto bene e cotte a lungo per mangiarle così o anche per trasformarle in dolci che si potevano usare anche a corredo di qualche minestra.
È migliore la castagna o è migliore il marrone?
Come sapore è parecchie volte migliore il marrone, altrimenti chi possiede un castagno non ha nessun motivo di fare un grosso lavoro prima e dopo per ottenere una pianta, il marrone, che produce a parità di chiome esattamente la metà e che è 20 volte più fragile. Quindi come sapore di gran lunga il marrone è molto ma molto migliore, perciò è più pregiato. Inoltre, volendo trasformare il frutto della castagna o del marrone in calda arroste, il marrone si sbuccia con enorme facilità. La calda va sbucciata per essere mangiata. La castagna, bisogna trovare delle varietà pregiate particolari che si possono anche sbucciare, tipo la Mandebro, tipo la Borgà di Zocca e qualche altra varietà. Ma normalmente la castagna si sbuccia male. La castagna viene utilizzata per essere lessata in acqua salata, con o senza le pere dentro, e si chiama ballotta, in dialetto i balusci. La castagna può essere utilizzata, come ho appena spiegato, essiccandola in un metato, trasformandola in castagne secche che poi si mangiano o loro come castagne secche o tramite la macinazione a un mulino a pietra, cioè a sasso, trasformate le castagne secche in farina, la quale farina poi servirà per fare il pane, per fare le frittelle di castagne, per fare il castagnaccio, per fare altri dolci tipo i tortellini di castagne. Purtroppo si mangiava anche il pane di castagne, pane rosso, i primi due giorni lo si mangiava. Dopo era molto più duro che i sassi, preciso che la farina di castagne serviva e servirebbe ancora anche a fare la polenta.
Polenta di castagne?
Polenta rossa, polenta di castagne, favolosa. Oltre a eventuali dolci, la farina di castagne è favolosa anche per certi dolci, ma la polenta è molto buona ed esistono companatici molto adeguati per essere mangiati con la polenta rossa. Naturalmente si parla di anni fa, quando la povera gente aveva necessità di sfamarsi. Benvenuta la castagna trasformata in polenta, trasformata in frittelle, trasformata in castagnaccio.
Come si condiva la polenta di castagne?
Allora, la polenta di castagne, che in dialetto veniva detta polenta rossa, che è difficile da fare perché ci vuole occhio alle proporzioni, veniva condita con il povero companatico che poteva essere disponibile per la famiglia. La frittata, ottima, essendoci galline a disposizione. Poi, condimenti pregiati per quei tempi erano i derivati del maiale, salsiccia, ce ne fosse stata, fegatelli, quelli c'erano, perché il fegato veniva tagliato, avvolto nella rete e messo sottostrutto dentro dei contenitori particolari, 4 cucchiai per volta scaldati in padella, quelli erano i fegatelli che venivano scaldati quasi fritti. Costaiole, si poteva mangiare la polenta di castagne anche con la ricotta. Ricotta di pecora, ricotta di mucca. Naturalmente chi non aveva di meglio la mangiava col latte. Una bella tazza di latte caldo si sbarcava il lunario.
Mi diceva prima che le castagne con la buccia vanno bollite insieme alle pere.
Possono essere bollite anche con le pere. Vanno bollite insieme nell'acqua salata. Allora, un recipiente piuttosto grande rispetto alla quantità di castagne che devo cuocere, un recipiente ospitale molto abbondante. Ci metto l'acqua e metto sul fuoco. Quando l'acqua bolle, questo si fa anche per tutte le altre preparazioni, metto il sale, un po' meno che per una pasta asciutta, Poi butto giù tutta una volta il quantitativo di castagne che penso di cuocere in quel momento. Se sono marroni chiaramente è meglio, sono più saporiti, questo è sottinteso. Riprende il bollore, non appena riprende il bollore devo far bollire con un'ebollizione molto forte, devono bollire fortissimo, non sobbollire, e guardo l'orologio. In base al calibro di castagne che ho buttato giù, se erano piccole, medie o grosse, io mi devo regolare. Se non sono sicura, perché la cottura dipende anche da quanti giorni quando ho preso, o di sole o di siccità, mi conviene dopo un'oretta assaggiare tagliarne una. Tiro su una castagna, la metto in un cucchiaio, l'assaggio e mi rendo conto se è cotta o no. Se non è cotta mi fermo, faccio andare avanti il fuoco e finisco la cottura. Per far questo non devo tardare, non devo aspettare che siano scotte, perché dopo ecco. Ma la castagna è un frutto con una certa buccia robusta. Le pere da poter eventualmente abbinare. Si chiama questa preparazione pere valouche. Valouche sono le castagne cotte nell'acqua con le pere. Le pere adatte sono i pernobel, ma si può usare anche un'altra pera. Comunque il pernobel sposa molto bene. Chiaramente lo si butta giù non appena diciamo la pentola ha ripreso l'ebollizione, e poi serve la stessa regola, che è quella anche della pasta asciutta. Quando penso, perché il pernobel è piccolo, oblungo, verde, quando penso che una pera sia cotta, non aspetto che sia spappolata, che mi rimane il cucciolo e basta, magari il torso, e tiro su uno con uno stuzzicadente, lo foro, vedo subito.
Buonissime, penso, pere speciali queste pernobel.
Sì. E da abbinarsi preferibilmente con questa preparazione, a parte che il pernobel serve anche per il savoretto, un'altra preparazione.
Per il?
Savoretto.
Che è una specie di saba, vero?
Dunque, il savoretto è una marmellata di pere grattugiate a cui vanno aggiunte fetti. Dunque, prima si grattugiano le pere con uno strumento che si chiama radè, che sarebbe il grattugione. Si radono queste pere, si fanno bollire 28 ore consecutive, ci si mettono dentro queste fettine di pernobel per addensare. Alla fine si ottiene, diciamo, una marmellata particolare che si chiama savoretto. Qui la si trova in commercio perché c'è qualcuno qui che la fa insieme ad altri prodotti derivati dai frutti e dalle castagne.
Interessantissimo. Sì. Grazie Fiorella, ci ha raccontato un sacco di cose interessanti. La invitiamo a venirci a trovare qui nei nostri studi per continuare questa bellissima chiacchierata.
Non ci sono problemi. Grazie a lei, signora. Buone cose, buon lavoro.
Terra Terra, luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.